Buongiorno a tutti. E dopo aver celebrato queste lodi, tra l'altro molto confacenti, meno nel titolo generale, perché oggi si festeggia il battesimo di Gesù, e appunto sentiamo anche dal Vangelo un'espressione che in qualche modo ritorna anche nella nostra meditazione, il compiacimento di Dio su Gesù. E anch'io, alla luce dei testi che sono stati indicati, io poi mi sono soffermato in particolare sul capitolo 46, versetti 1-13, per raccogliere il tema centrale, no? Che è dedicato alla volontà di Dio. Allora vedremo subito come la volontà di Dio è intesa dal profeta come il compiacimento che Dio ha sull'umanità perché essa possa raggiungere la salvezza. Infatti potremmo dare questo titolo, il compiacimento di Dio per Israele. Ma ripeto, ci concentriamo per la nostra meditazione sul capitolo 46, anche se chiaramente gli altri capitoli indicati in qualche modo fanno da riflesso a quello che sto per così condividere con voi. Ma leggiamo prima il testo, anche se probabilmente voi lo conoscete già, proprio per la pista che è già stata consegnata dall'inizio dell'anno, però è bene richiamarlo subito all'attenzione. A terra è Bel, rovesciato è Nebo, i loro idoli sono per gli animali e le bestie, caricati come loro fardelli, come peso sfibrante. Sono rovesciati, sono a terra insieme, non hanno potuto salvare chi li portava, ed essi stessi se ne vanno in schiavitù. Ascoltatemi, casa di Giacobbe, e voi tutti, superstiti della casa di Israele, voi portati da me fin dal seno materno, sorretti fin dalla nascita, fino alla vostra vecchiaia, io sarò sempre lo stesso. Io vi porterò fino alla canizie. Come ho già fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò. A chi mi paragonate e mi assomigliate? A chi mi confrontate quasi fossimo simili? Traggono loro dal sacchetto e pesano l'argento con la bilancia. Pagano un orefice perché faccia un Dio che poi venerano e adorano. Lo sollevano sulle spalle e lo portano e poi lo ripongono sulla sua base e sta fermo. Non si muove più dal suo posto. Ognuno lo invoca, ma non risponde. Non libera nessuno dalla sua angoscia. Ricordatevelo, e agite da uomini. Rifletteteci, o prevaricatori. Ricordatevi i fatti del tempo antico. Perché io sono Dio e non ce n'è altri. Sono Dio, nulla è uguale a me. Io dal principio annunzio la fine e molto prima, quanto non è stato ancora compiuto, io che dico il mio progetto resta valido, io compirò ogni mia volontà. Io chiamo dall'Oriente l'uccello da preda, da una terra lontana l'uomo dei miei progetti. Così ho parlato e così avverrà. L'ho progettato, così farò. Ascoltatemi, voi che vi perdete di coraggio, che siete lontani dalla giustizia, faccio avvicinare la mia giustizia. Non è lontana. La mia salvezza non tarderà. Io dispenserò in Sion la salvezza a Israele, oggetto della mia gloria. Questo brano, che come ormai sappiamo appartiene al Deutero Esaia, cioè alla seconda parte del libro di Isaia, si inserisce nel ciclo degli oracoli di consolazione. Vi ricordate come siamo partiti, no? Con quel famoso, o meglio, nel secondo incontro, riflettendo sul Deutero Isaia, ci siamo appunto fermati sul capitolo 40, consolate, consolate il mio popolo. Quindi anche questo testo appartiene a questo ciclo appunto di oracoli che vogliono rivelare e anche attestare la consolazione di Dio. Ora, la consolazione di Dio in qualche modo, almeno per questo grande maestro di spiritualità, si identifica con il compimento del volere di Dio. Cioè tutte le volte in cui Dio può compiere, direi lasciamo proprio per buona questo verbo può compiere, perché il Signore è molto rispettoso della nostra libertà. È vero che esiste una determinazione, no? che da parte di Dio sul però è vero anche qui noi non riusciamo, almeno parlo per me, non riusciamo a capire come di fatto questo accade, questo dinamismo di attuazione della salvezza di Dio nella nostra storia, nella storia passata, nella nostra storia attuale e quello che sarà evidentemente. Cioè, voglio dire, da una parte c'è chiaramente un rispetto della libertà dell'uomo, quindi della sua adesione a Dio, anche, ma della sua anche chiusura nei suoi confronti. Dio rispetta. Però nello stesso tempo bisogna anche dire che Dio agisce nella storia, al di là della nostra stessa libertà. Quindi c'è anche, diciamo così, una sorta di determinazione da parte di Dio nelle nostre situazioni. È come se Dio spingesse, no? Capite? Spingesse verso la salvezza. E d'altra parte l'incarnazione del Verbo noi non possiamo non intenderla anche da questa angolatura. Dico anche perché è chiaro che l'incarnazione del Verbo ha una sua, direi, comprensione piuttosto ampia e acclusa. Molti aspetti, però sicuramente anche quello di una pressione che Dio opera sulla storia, perché la storia possa veramente conoscere, dice Paolo nella prima lettera a Timoteo 2,4, perché possa l'uomo, la storia, l'umanità intera conoscere Dio, raggiungere la verità su di Lui ed essere salvato. Per poi qui anche nel senso paolino la salvezza coinciderebbe così nella conoscenza di Dio, capite? E non è una... Non so come si può intendere la salvezza, ma io credo che abbia profondamente questo significato. Cioè la salvezza in fondo non è altro che prendere consapevolezza della compagnia di Dio. E me la immagino così, me la immagino come un bambino, direbbe anche un salmo, il salmo 131, svezzato in braccio a sua madre, cioè pacificato, direi perfettamente in sintonia con la propria storia, profondamente accettata, accolta nelle tante difficoltà. Questa è salvezza, capite? Che evidentemente segue alla conoscenza di Dio. Quindi Dio non lo si conosce solo perché, diciamo, diventa una sorta di acquisizione, di arricchimento, di novità, di verità teologiche, spirituali, quindi mistiche. No, e la sua conoscenza ha un subito, una ricaduta sulla nostra salvezza. Ma salvezza non si intende soltanto che noi possiamo un giorno raggiungere, come direbbe la prima lettera di Giovanni al capitolo 3, cioè noi incontreremo il Signore faccia a faccia e quindi lo contempleremo per quello che è, però non sappiamo ancora quello che saremo. E quindi voglio dire, non è solo questa la salvezza. La salvezza include anche e direi soprattutto una profonda accettazione della nostra storia, di quello che viviamo, di quello che abbiamo vissuto, le nostre fragilità, le nostre condizioni di difficoltà, i nostri dubbi, la nostra vita forse anche equivoca per certi versi, però tutto è in un certo senso incluso dentro questa profonda pacificazione, perché siamo certi che il Signore ci accoglie come siamo. Per dirla proprio con una parola anche molto forte, ci ama. ci ama non perché, perché siamo capaci di ricambiare il suo amore. Neanche i santi sono riusciti a farlo. E quindi, voglio dire, tanto meno noi, anche se chiaramente siamo nel cammino verso la santificazione, ma non è questo il punto. Cioè, non si tratta di ricambiare. Il Signore neanche lo mette in conto nella relazione con noi. Il Signore ci ama e basta. Come io credo, immagino che un genitore ami il proprio figlio. Non credo che lo ami perché si aspetta che magari, non so, quando sarà anziano, faccio per dire, poi si prenderà cura di. E non credo che abbia fatto questo ragionamento quando si è trattato di fare qualche nottata per il proprio bambino e via dicendo. Mi capite? E credo che veramente l'amore genitoriale sia un amore molto vicino, madre, padre, molto vicino a come possiamo immaginare l'amore di Dio nei nostri confronti, ma molto di più, ci direbbe proprio il testo di Isaia, del Deutero Isaia, al capitolo 49, non incluso nel nostro cammino di oggi, quando dice che anche se una madre dovesse dimenticare del proprio figlio, io non mi dimenticherò mai di te, Israele. E questa è la consolazione. Quindi noi sentiamo di amare il Signore perché capiamo che il suo amore non contraccambiabile è un amore grande, un amore forte, e questo in un certo senso rientra nella constatazione che impariamo proprio per conseguenza di quest'amore di Dio, impariamo ad accettare la nostra storia. Guardate, carissimi fratelli e sorelle, si può vivere la storia in due modi, o con gioia o con disperazione. C'è forse anche una certa via di mezzo, ma la via di mezzo poi alla fine ha bisogno di collocarsi. E allora, quando si conosce il Signore, si vive la propria storia con gioia. Anche se, chiaramente, parliamo di storia, e quindi voglio dire di tutto quel campo di vita che è caratterizzato da gioie, ma soprattutto da dolori, passione. L'abbiamo sentita, no? Voi poi siete legati anche a questo carisma particolare, la passione del Signore. È fatta così la vita, no? E allora conoscere, questa è la vita e la salvezza, conoscere, almeno nella prospettiva paolina, ma anche nella prospettiva adesso del Deutero Isaia, la si coglierà come compiescimento del volere di Dio. Cioè quando noi gli diamo a Dio la possibilità di poter adempiere la sua volontà, allora si compie la salvezza. Però ancora vorrei spendere mezza parola proprio per far capire anche questa bellissima prospettiva che ci viene dallo sfondo di Paolo, che mi pare molto forte, cioè la salvezza come accettazione della propria storia. E il segnale che noi abbiamo imparato ad accettare la storia è che noi non ci lasciamo prendere, nonostante che potremmo anche essere di caratteri ansiogeni, non ci lasciamo prendere dall'ansia, dalle inquietudini, dalle angosce, cioè siamo persone pacificate e cercando chiaramente di superare le difficoltà man mano che vengono, proprio confidando nel Signore. Questo vuol dire pacificazione, vuol dire accettazione, no? E vuol dire viverla con gioia, cioè significa che non ci sono problemi e che uno è sempre col sorriso sulle labbra, cioè si capisce che c'è la tristezza, si capisce che c'è il pianto, ma dentro tutto questo, dentro queste emozioni c'è un aspetto più profondo, che è quello dell'accettazione. Dall'altra invece, proprio in contrapposizione, invece una vita che si vive con disperazione, cioè con quel senso di agonismo, mi permettete, di agonismo, che appunto si pensa di poter sempre più, che so, voglio dire, rendere la vita migliore di un'altra che noi ci immaginiamo, magari identificandola con quella di una persona, e tutto questo, capite, è veramente l'origine, in parte potremmo dire così, non voglio dire che sia nasca da lì, ma è in parte l'origine delle nostre invidie, delle nostre gelosie, delle nostre divisioni, della difficoltà a realizzare la comunione fraterna. E così ha voluto il Signore, quindi io mi sono attardato a fare questa introduzione. Però andiamo subito, così non voglio stancarvi più di tanto, andiamo subito alla struttura di questo brano, così almeno per quello che mi pare di leggere, perché questo ci permette di poter un po', come dire, orientarci nel capire il brano. Il brano, a mio parere, è anzitutto caratterizzato da un esordio, i primi due versetti, dove si mette in evidenza la condizione umiliativa di Babilonia. Poi, subito dopo, segue nei versetti 3 e 4 un piccolo oracolo, un breve oracolo, in cui il profeta rammenta ad Israele la prossimità di Dio, una vicinanza, direi molto particolare, che colloca il popolo nella dimensione della figliolanza. Dio si prende cura di Israele, popolo indifeso e povero, fin dall'infanzia, dall'infanzia fino alla vecchiaia. Poi rifletteremo su questa immagine che mi pare estremamente interessante. Seguono poi i versetti 5 e 7, dove a mio parere si legge un altro oracolo, un secondo oracolo, quindi vedete il passo è fatto da diversi oracoli, l'uno messo accanto all'altro. Questo secondo oracolo ripete un motivo, a mio parere, già noto nel Deutero Isaia, cioè nulla può essere raffrontato con Adonai, no? Adonai il Signore, Dio. Egli è davvero l'unico Dio, mi avete sentito, a chi mi potete rassomigliare? Cioè, mi rendete conto? No? È come se noi volessimo rassomigliare Gesù a Socrate, no? Socrate è un grande uomo, ma Gesù, è così in qualche modo anche quindi è davvero l'unico Dio. E al di fuori di lui, no? Gli dei babilonesi non sono che idoli privi di consistenza relazionale. Vedete che il punto fondamentale della rivelazione biblica è legata soprattutto a questo, cioè che il Dio di Gesù, che è poi il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, è un Dio che instaura con Israele una relazione. Una relazione, cos'è la relazione? Ecco, basterebbe pensare alla relazione tra un uomo e una donna, tra noi amici, la relazione tra in una comunità, relazione, è tutto quello che comporta questa relazione, capite? E questo, gli idoli non sono capaci di relazionarci. Di relazionarsi, tant'è vero che il Salmo che noi citeremo, il Salmo 115, a un certo punto l'orante dice: hanno bocca ma non parlano. A questo punto qualcuno potrebbe dire la stessa cosa, ma io questo Dio di Israele, che è poi il Dio di Gesù, non l'ho mai sentito parlare. È vero, quindi come funziona questa cosa? Cioè, cercheremo di capirlo comunque in ogni caso lungo la nostra meditazione. Poi c'è un terzo oracolo, che è l'ultimo, almeno del brano, anche perché il brano, a mio parere, e poi si distingue dagli altri capitoli, capitolo 45 e capitolo 47 hanno altre tematiche, quindi proprio veramente abbiamo un terzo oracolo conclusivo dove si danno le motivazioni perché Adonai, no? Lo chiamiamo così, Adonai, anche in onore di Israele, cioè il Signore, no? Sia veramente Dio. Gli interlocutori, avete sentito, rappresentano due frange del popolo. La prima è costituita, almeno così mi sembra di interpretarlo, dagli scettici o prevaricatori, no? Lo si evince appunto dalla espressione che io al versetto 8 traduco così: fate ritornare al cuore o iniqui, letteralmente, quindi persone insomma che hanno una difficoltà a capire come funziona questo ritorno alla terra promessa. Com'è possibile ritornare dall'esilio sotto la dominazione di una potenza enorme, grande come Babilonia? La seconda frangia, invece, è rappresentata al versetto 12 da coloro che sono un po' più timidi, più pusillanimi, scoraggiati, no? Direbbe il versetto 12: ascoltatemi voi che siete scoraggiati nel cuore. Vedete come insiste spesso proprio anche la letteratura biblica a riferire il cuore. Perché il cuore? Il cuore non è, come tutti voi sapete, il cuore non è soltanto un organo, no? Almeno inteso così, ma nell'immagine dà anche l'idea che il cuore sarebbe il luogo delle decisioni, dove noi riflettiamo e prendiamo la decisione, facciamo la scelta di Dio, positivamente o negativamente. Però è lì, in questo, quindi cuore, capite? Cuore in questo senso. Allora, questi oracoli raccolti, io credo, dai discepoli del profeta, di questo profeta chiamato Deutero Isaia, mettono a punto quello che il grande maestro Isaia, non dobbiamo dimenticare il primo Isaia, cioè i primi 39 capitoli, aveva richiesto dai capi del popolo. Vi ricordate, noi abbiamo fatto una confessione di fede nella potenza di Dio senza condizioni e nell'affidamento umile alla sua potenza, alla potenza di Dio. Questa quanta difficoltà abbiamo noi nel credere che il Signore possa veramente cambiare le sorti della storia, la storia di allora, ma anche la nostra storia, le sorti di oggi, che sono veramente, dico, per un certo senso, simili, no? Che ritornano i cicli storici, simili, perché anche noi oggi viviamo tante inquietudini, anche se oggi il potere non è più un potere legato a un popolo, ma è legato all'economia, e quindi molte persone soccombono di fronte a questo colosso. E può la storia mutare? Grande domanda. Allora si coglie un motivo ormai risaputo: Adonai è il vero Dio, e la forza dei popoli vicini, oggi potremmo dire la forza dell'economia, no? Non può essere attribuita alla potenza dei loro idoli. L'idolo oggi è il denaro, l'idolo oggi è la tecnica, eh? È la tecnica, vedete, io stesso sono la tecnica, che in parte è buona, perché permette di editare carta, e quindi tutto quello che significa. È uno dei motivi perché personalmente ho fatto questa scelta. Ora, gli oracoli dimostrano che il Dio di Israele può disfare come e quando vuole le forze economiche e militari dei popoli, affidando ad altri il dominio come vuole. Questo è il punto. Nell'avvicendamento dei popoli si intravedono, no? Questi popoli, una volta erano gli Assiri, poi subentrano i Babilonesi. Poi ci sono adesso, in questa fase che stiamo riflettendo assieme, ci sono i Persiani, poi ci saranno i Greci, poi dopo i Romani. Vedete come ritorna, no, questo avvicendamento? Cosa mette in evidenza? Ci avete pensato? Molto semplicemente, almeno secondo il mio punto di vista, la fragilità delle potenze umane, no? E invece, al contrario, sullo sfondo, la potenza di Dio. Quindi il tema del brano è un tema che riguarda la volontà di Dio, cioè il compimento della volontà di Dio. O meglio, quello che al versetto 10 il termine Hefzi equivale al mio compiacimento. Cioè capire che la storia è vero, la storia si muove come vuole, ma attenzione, c'è un volere molto più ampio, molto più grande, che sovrasta i voleri umani. La volontà di Dio sta a indicare il fatto che Dio agisce liberamente, determinando criteri e condizioni essenziali per orientare la storia verso la salvezza. Questo è bellissimo, capite, carissimi fratelli? Noi diciamo, ma com'è possibile che nelle nostre condizioni la storia stia andando verso la salvezza? Ma voi pensate che Dio se ne sta tranquillo, come diceva Aristotele, motore immobile? Oppure si dà da fare anche lui perché questi popoli possano in qualche modo, nella loro libertà, e questo, ripeto, lo dicevo all'inizio, è difficile da capire, io stesso trovo difficoltà a capire come possono interagire due libertà, la libertà dell'uomo e la libertà di Dio. Chiaramente, la libertà di Dio noi la intendiamo come una libertà che è sicuramente coercitiva, potrebbe essere coercitiva, perché è una libertà nel senso più assoluto del termine. Però questo non accade nello stesso tempo, ma nello stesso tempo accade che qualcosa viene condotta, qualcosa conduce o qualcuno conduce verso la salvezza. Carissimi, non fatemi su questo punto alcuna domanda, perché non saprei rispondere, perché per me resta un grande mistero, il mistero di Dio, che continua ad operare nella nostra storia, quello che poi Gesù lo dirà sotto un'altra angolatura, il regno di Dio. Il regno di Dio. Mi piace a questo punto richiamare alla vostra attenzione una parabola, proprio per far capire come il compiacimento di Dio o volere di Dio, il regno di Dio, qui in un certo senso ci si muove sulla stessa lunghezza d'onda. La parabola racconta che un contadino, dopo aver gettato il suo seme nella terra, indipendentemente da quello che lui possa fare o trafficare, questo seme porta il suo frutto in maniera, cito il testo, automate, cioè spontaneamente, dentro un suo dinamismo evolutivo di crescita che non dipende direttamente dalla cura del seminatore, anche se c'è una cura del seminatore. Splendida questa cosa. Ecco, ci muoviamo dentro questo mistero. Detto questo, cominciamo così, dentro questa introduzione, che insomma non è più un'introduzione, cerchiamo adesso di commentare qualcosa di questo brano. E le prime battute del brano danno l'orientamento, questo è il primo punto su cui vorrei riflettere. Colui del quale si sta parlando è Dio, e al di fuori di lui non esiste nulla. Israele, in virtù dell'esilio, deve capire questa verità. Certo, è troppo, direi, tentato Israele, perché ha visto che i babilonesi hanno distrutto il Tempio, hanno fatto man bassa, hanno portato via tutti i tesori del Tempio, hanno distrutto la tenda dove era presente Dio. Quindi capite, di fronte a una situazione del genere, chi potrebbe dire: ah, Dio, il Dio di Adonai, Dio Adonai, Dio di Abramo e di Isacco, è comunque un Dio grande, cioè Dio grande, addirittura gli dei dei babilonesi sono potenti. Perché? Perché gli dei dei babilonesi sono riusciti a distruggere, ad annullare la presenza, vi ricordate, avete forse sentito parlare della Shekinah, no? La dimora di Dio, che era nella tenda dove c'era l'arca dell'alleanza e via dicendo. Com'è possibile? Com'è possibile tutto questo? Come si fa a credere in Dio? A credere in questo Dio? Quindi chiaramente gli esiliati sono... Ecco allora che arriva il Deutero Isaia, no? Capite? E si può forse intuire, proviamo anche a capire questo, che l'esilio e il correlativo ritorno da esso rientri nel compiacimento di Dio. Dice, ma come è possibile? Nella volontà di Dio una cosa del genere? Israele, infatti, è chiamato a prendere consapevolezza, di fatto poi loro ritorneranno dall'esilio, capito? Cioè non è che restano in esilio, per cui se da una parte hanno dovuto, guardate che attenzione, dietro questa storia c'è anche, se volete, una forma di mito, nel senso che, voglio dire, la storia è vera, ma mito nel senso che a un certo punto diventa evocazione di dinamiche psicologiche, umane, che noi viviamo, di fatto, quante volte abbiamo detto: ma Dio, ma veramente ci sei tu? Di fronte chiaramente a una situazione difficile in cui una condizione di carattere umano ha manifestato la sua potenza, tra virgolette, assoluta. Dio vero? Vedete? Capite? Quindi i babilonesi, allora, però poi di fatto questa potenza assoluta si dissolve nel nulla, finisce. Certo, ne viene un'altra, però abbiamo assistito, almeno io parlo per me, abbiamo assistito a un'esperienza di risoluzione delle nostre difficoltà, dei nostri problemi. E allora, come si... Allora, io credo che questo aspetto, diciamo così, dell'esilio, poi del ritorno dall'esilio, rientra nel compiacimento di Dio in questo senso. Cioè Israele è chiamato a prendere consapevolezza di due aspetti. Il primo riguarda il fatto che l'esperienza del dolore non è fine a se stessa. L'esilio è un dolore, chiaramente. La condizione difficile pone il popolo in quella essenzialità di vita che gli consente di conoscere più intimamente Dio. Il secondo aspetto coinvolge invece Dio, Adonai. Il mistero del superamento della sofferenza è attestazione credente dell'atto creativo di Dio, cioè quando Dio riporta dall'esilio. Quindi Dio che fa e disfa ogni cosa come vuole, quando vuole, capite? Egli è colui che appunto può fare e disfare ogni cosa a piacimento. Una verità che Israele non deve mai trascurare. È la sua confessione di fede che dissipa ogni forma di idolatria, perché l'idolatria è come il peccato accovacciato alla porta, direbbe Genesi 4. E cioè, voglio dire, è una condizione che ci tenta continuamente. Ora, questo motivo è fondamentale nella spiritualità di Israele. Esso è popolo, non dobbiamo dimenticarlo, che confessa l'unica potenza possibile, quella di Adonai. L'identità di Israele, ne abbiamo già parlato in altri momenti, come la nostra identità umana e cristiana, però poi è difficile capire se, nella nostra condizione di sequela Cristi, è difficile capire se la nostra identità, se prima viene la identità umana o la identità cristiana, capite cosa voglio dire? Cioè è difficile poi trovare una linea di demarcazione su questa duplice identità. Perché noi poi alla fine cogliamo che l'identità nostra cristiana, in fondo, non è altro che l'identità che connota la nostra personalità, il nostro modo di essere, il carattere e via dicendo. Così anche per Israele, l'identità di Israele è legata alla rivelazione di Dio. Israele non sarebbe stato Israele se non ci fosse stata la rivelazione di Dio ad Abramo. Che cosa sarebbe stato Israele? Non so, quello che forse lo era all'inizio, cioè un gruppo di tribù. E quanto più il popolo professa questa fede, tanto più la sua configurazione nella storia dei popoli si rende visibile. Ma attenzione, la visibilità, guardate che sotto questo aspetto sto parlando della nostra testimonianza cristiana, che è anche una testimonianza visibile, ma è visibile proprio perché deve diventare credibile. Vi ricordate cosa dice Deuteronomio al capitolo 4, versetti 5-8, testo che noi abbiamo citato a lungo, spesso, no, e volentieri, però è bene dirlo. Vedete, dice il testo, io vi ho insegnato leggi e norme, come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza. Fortissimo, carissimi fratelli e sorelle, la sapienza della vita da che cosa può nascere? Sì, certo, dall'esperienza, ma la saggezza della vita nasce dall'ascolto della parola del Signore, dall'acquisizione, dall'assimilazione delle sue leggi, delle sue norme, che chiaramente si capisce, si intendono la volontà di Dio. Cioè noi oggi abbiamo a che fare, appunto, grazie a Dio, a questo dono della parola, e la parola che ci rende saggi. E renderci saggi significa interagire con la nostra storia. All'inizio parlavo della difficoltà ad accettarla. Allora, ci sono tante strade per poter imparare ad accettare la storia, la nostra storia, le nostre storie personali, tante strade. Ma alla fine però dobbiamo capire che la strada la dobbiamo accettare. La strada più corta, più breve, più celere è proprio quello di ascoltare la parola del Signore, che apparentemente sembra essere più lunga e faticosa, perché è meno efficiente da un punto di vista dell'attività e del coinvolgimento della persona. Ma cosa è chiaramente che uno vede, no? Vede se stesso coinvolto a dire adesso io mi devo accettare, quella è una cosa, è che invece uno legge e prega la parola di Dio. Cioè, dove c'è qui l'attività, l'impegno, il coinvolgimento? C'è soltanto una passività, tra virgolette, che alla fine però diventa affidamento. E la potenza della parola genera in noi la capacità di accettare la nostra vita. Guardate che queste cose non sono così marginali nella nostra vita, non solo spirituale, ma dico umana, per rendere le due cose differenti, ma di fatto a mio parere non ci sono. Poi il testo di Deuteronomio continua dicendo: non abbiamo mai visto una divinità così vicina a sé come il Signore nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo, e via dicendo. Andiamo al secondo punto. Il profeta tenta nei primi due versetti di illustrare quello che realmente è accaduto. Babilonia, la grande città, che sembrava non soccombere mai, è adesso schiava di un altro popolo, i persiani, che per un'azione misteriosa di condiscendenza mostrano nei confronti di Israele benevolenza. Non si sa il motivo perché, ma è vero. Ma guardate, carissimi fratelli e sorelle, noi sotto certi aspetti dobbiamo cercare anche di accettare la difficoltà del ragionamento, perché o noi prendiamo la scelta, come chiaramente ci ricorda l'autore di Sapienza, prendiamo la scelta degli empi che dicono è un caso, oppure dobbiamo accettare che effettivamente c'è un'articolazione dell'attività di Dio nella nostra storia. Perché i persiani pensarono di essere condiscendenti nei confronti dei babiloni? Avrebbero potuto provocare un secondo esilio e dire adesso voi da Babilonia venite in Persia, non so, no? No, invece non è successo. Cioè, no, andatevene, anzi, se volete potete anche restare qui. E di fatto restarono alcuni a Babilonia. Cioè, capite? Allora dice, ma c'è un caso? È un caso, non so, chiamiamolo caso. Di fatto così è accaduto. È sempre così. Dietro un'azione umana, Israele deve imparare a riconoscere l'azione di Dio, del suo Adonai. Perché noi dobbiamo avere nei confronti degli ebrei, anche con tutto rispetto per quello che oggi magari, ma dobbiamo nei confronti deve anche un senso di gratitudine, e nei confronti anche della Chiesa, perché ci ha insegnato a conoscere Adonai, il Signore, Gesù, capite, fanno parte il suo Adonai, che l'accompagna e lo consola. Inoltre il profeta fa cadere il discorso oracolare sul raffronto Adonai-idoli. Egli immagina i babilonesi in stato di diaspora, l'avete sentito, appesantiti dalle cose necessarie da portare, tra le quali i propri idoli. Quindi questi che partono, anche loro, questi che vanno via, no? Sullo sfondo si intravedono due metafore riguardanti il primo esodo, perché non dobbiamo dimenticare che questo autore, questo maestro, subordinato al maestro Isaia, in realtà lavora su alcuni criteri letterari che sono già accaduti nella storia di Israele, e cioè il primo esodo. Quindi applica a questa storia il primo esodo. E allora, in pratica, la prima metafora scaturisce dalla critica nei confronti del tiranno egiziano, che soccombe di fronte alla potenza di Dio, vi ricordate Esodo 15. La seconda interessa il popolo che lungo il deserto compie l'abominio del vitello, Esodo 32. Ciò può accadere anche all'Israele dell'esilio, qualora si lasciasse condizionare dal fascino della potenza babilonese. Il profeta allora mette in guardia, rammentando le vicende del primo esodo e applicandole magistralmente alla nuova realtà esilica. Il popolo è richiamato a rigettare la sfida prorompente degli idoli pagani. Questo è un punto su cui vorrei fermarmi. Essi sono davvero nulla. E Qual è il criterio che induce il profeta a rigettare il raffronto tra Dio e gli idoli? Non resta che il livello cosiddetto relazionale. Adonai non è un idolo, perché egli ha liberato Israele e continuerà a liberarlo. L'avvenimento è sconvolgente perché ad un piccolo resto tribale è donata una terra, quella promessa ai padri, la quale diventa segno della potenza di Dio. Tutto questo avviene con un atto di liberazione, la cui valenza è quella di un altro forte segno che spiega l'onnipotenza di Adonai. Il popolo dell'esilio non deve dimenticare l'evento egiziano, che adesso il profeta applica la nuova condizione. Come il Dio di Israele liberò il popolo dalla tirannia d'Egitto, così il medesimo Dio compirà la sua azione redentrice in favore di un popolo desolato, liberandolo dai babilonesi. E risalta un contrasto che letterariamente prelude ai versetti 5 e 7, a proposito del chi rassomiglierò e via dicendo. Il raffronto degli idoli con Adonai non può sussistere perché, a differenza dei babilonesi, che restano oppressi dal peso dei loro feticci, no? Israele raggiunge con entusiasmo la terra promessa. Capite? È accaduto al tempo degli egiziani e riaccadrà al tempo dei babilonesi. Nulla può resistere alla grandezza del Dio di Israele. Se Adonai è il Dio della liberazione, gli idoli sono il Dio della schiavitù. Attenzione, a questo punto noi possiamo suggerire un'idea molto forte. Perché a questi idoli noi li ritroviamo nella nostra storia, evidentemente, là dove in maniera conscia o inconscia poniamo Dio sempre al secondo piano, secondo posto. Allora, lì capiamo che quella realtà, pur buona, è diventata un idolo. E qui sentiamo sullo sfondo l'ammonizione di Gesù: se volete seguirmi, secondo il testo lucano, se volete seguirmi, dovete odiare il padre, la madre, i fratelli, le sorelle. Odiare. Evidentemente è chiaro che nella parola forte sta a significare che noi dobbiamo, e questo è un lavoro, un travaglio spirituale, psicologico, non facile, di collocare proprio di fronte agli affetti più essenziali, più elementari, più fondamentali della vita. Io credo che non si possa fare a meno del padre, della madre, dei fratelli, delle sorelle, della moglie, del marito, capite? Cioè sono affetti importanti, l'affetto. Qua non si parla di soldi, capite? Per cui uno può dire, vabbè, c'erano i soldi, giusto che i soldi devono essere, anche se quelli sono per tanti anche veramente motivo di idolatria. Però voglio dire, ma l'affetto? No, anche l'affetto. Ma anche l'affetto, ma evidentemente è chiaro che questi affetti collocati in subordine rispetto al primato che diamo a Dio, voi capite che invece... per un dono di condiscendenza di Dio, proprio per la grandezza della sua misericordia, proprio questi affetti non solo vengono rivalutati, vengono risaltati, ma addirittura maggiorati. Cioè, voglio dire, chi opera queste cose, li ha constatati. Parliamo dei santi e noi andiamo dietro di loro confidando, se noi ancora stentiamo a credere a questa condizione. Io salto perché, però poi avrete probabilmente il testo, perché adesso ci siamo accordati che il testo poi io ve lo do, quindi è molto più lungo, non voglio sicuramente stancarvi, e non solo è più lungo il testo, ma io che adesso parlando magari recupero idee, no? In maniera spontanea. La rivelazione di Dio, un quarto punto che vorrei mettere in evidenza è questo: la rivelazione di Dio ha insegnato qualcosa ad Israele. Essa è stata fin dall'origine accompagnata da opere eccezionali che attestano la relazionalità divina. Sono proprio queste gesta concepite nel tempo come eventi, a sospingere Israele nel confessare una fede legata a fatti. Questo è importante, carissimi. Cioè, noi non crediamo cose astratte. Cioè, questo non esiste da nessuna parte. È vero che c'è stato un periodo molto, molto oscuro da questo punto di vista, ma anche molto stimolante, in cui si diceva che la fede era oppio, no? Era, quindi aiutava ad addormentare, diciamo, no? Le nostre condizioni difficili, la nostra. Ma tutta questa è banalità sotto certi aspetti. E oggi lo possiamo dire anche un po' con gonfiando un po' il petto, capite? Perché abbiamo visto che quel colosso è finito. Questo colosso finirà. Quello sotto cui noi soccombiamo e tanti stanno soccombendo. Non dobbiamo dimenticare tante persone che purtroppo decidono il suicidio. Soccomberà anche questo colosso. Cioè, capite, la storia di Israele è una storia importante, perché è una storia che proprio ci aiuta a capire come di fatto, no, si verificano certe condizioni. E allora notiamo come la nostra fede è una fede che è legata ad eventi, a fatti concreti. E quindi da questo punto di vista potremmo dire che si coglie il realismo della fede israelita. Il popolo ha a che fare con un Dio che si rapporta materialmente, anche se la concretezza della sua presenza è affidata, e qui mi permettete la frase un po' difficile, all'ermeneutica dei fatti. Questo sì, bisogna farlo. Che significa? Adesso lo spiego. Cosa vuol dire ermeneutica dei fatti? Certo, è chiaro. Cioè, bisogna capire questi fatti. Bisogna interpretarli, bisogna leggerli. Molti crederanno, ripeto, che sia il caso a determinare la sequenza di certi avvenimenti. Quanti però hanno saggezza ed umiltà, questi due aspetti sono importanti, per fare l'ermeneutica dei fatti, si renderanno conto che il dinamismo insito nei fatti della vita rimanda all'azione della compagnia di Dio. Un'azione misteriosa, sempre in favore dell'umanità. E questo è il senso della domanda del versetto 5. A chi mi potete paragonare? No? Ma veramente, può Dio diventare, il Dio di Israele, un mashal, direbbe il testo, cioè un proverbio, un criterio di paragone? Può Dio diventare un criterio di paragone? Una sorta di metafora letteraria, che serve ad esemplificare. Come Dio, così anche noi, no? Gli avvenimenti accaduti ad Israele inducono piuttosto a rileggere la rivelazione ad un livello più alto, ma paradossalmente più umano, perché relazionale. Il profetismo insisterà su questo aspetto, il cui compimento si scorge nell'evento dell'incarnazione del Verbo. Gesù di Nazareth, carissimi, è veramente il criterio, è il fatto, l'accadimento più grande. E da qui si evince un criterio di lettura della rivelazione di Dio, un criterio che è anche a sostegno dell'atto di fede. Come si fa a confessare la fede nella potenza di Dio? La fede ha bisogno di capire, e il raffronto è sicuramente un aiuto per la comprensione del mistero di Dio. Gli avvenimenti, letti con saggezza e umiltà, permettono di ascendere alla verità su Dio, su Adonai, dovendo ammettere che quest'ultimo non sempre è circoscrivibile dal pensiero umano. E questo dobbiamo ammettere, che parliamo di Dio, non parliamo di me, Don Rosario Cisana. Don Rosario Cisana, egli evidentemente è chiaro, è facilmente circoscrivibile, il suo carattere, il suo modo di fare, le sue scelte e via dicendo. Ma proviamo a circoscrivere Gesù. Se volete, lui si fa circoscrivere, ma dentro quale direi limite? Quello dell'amore, dove tutti siamo manchevoli. A permetterlo sarà solo Dio, la circoscrizione, no? Sarà solo Dio che decide tempi e luoghi per la rivelazione. Le modalità di quest'ultima, cioè della rivelazione, non possono che essere relazionali e sfuggono al controllo che Israele reputa di poter esercitare su Dio. E giacché Adonai non è idolo, il popolo deve accettare il mistero della rivelazione, che è il mistero di relazione. Sentitelo con Isaia 45, che fa parte di questo nostro cammino, versetti 15-17. Veramente, tu sei un Dio misterioso, un Dio nascosto, Dio di Israele e Salvatore. Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui. Se ne andranno con ignominia i frabbricanti di idoli. Israele invece, al contrario, sarà salvato dal Signore con salvezza perenne, e voi non patirete confusione e vergogna, smarrimento, eccetera, nella vita. Ora, per tornare a conoscere Dio ed entrare nella sfera della sua presenza non basta, capite, l'elezione, il discepolato, il fatto che siamo nella chiesa e via dicendo. Occorre che il popolo, che tutti noi ci concepiamo creatura di Dio e impariamo a leggere la sua presenza nei fatti della nostra vita, e capiamo anche in questi fatti il dinamismo della creazione. Attenzione, parliamo di creazione non soltanto perché c'è l'albero o c'è la casa o c'è la montagna o c'è il mare, ma la creazione è anche appunto tutto quello che, diciamo così, appartiene alla metamorfosi della storia, che è opera di Dio. Andiamo verso la conclusione, ci rimangono ancora 3 punti, ma lo farò velocemente. Per far capire ad Israele che il Dio che esso confessa è il Signore della storia, il profeta descrive in dettaglio la formazione di un idolo. Lo volete sapere? Ecco, vediamo. Allora, comincia a dire, come è fatto? L'idolo è frutto delle operazioni di un orefice. È tutto qua. Tutti pertanto possono spiegare, o meglio ancora l'orefice stesso, le modalità di formazione dell'idolo che si adora. Allora, provando a provocare, noi possiamo descrivere com'è Dio. Ecco qui il punto, un punto chiaramente razionalmente molto persuasivo per certi versi. Cioè, mentre l'idolo io so di che cosa è fatto, noi Dio non possiamo descrivere. Non possiamo dire nulla, anzi direbbero i padri della Chiesa, soprattutto quelli che in un certo senso hanno portato avanti la cosiddetta, dico adesso una parola difficile ma che spiego subito, la cosiddetta teologia apofatica, cioè nel senso che noi di Dio possiamo praticamente dire in negativo, cioè ciò che non è Dio, perché noi non possiamo parlare affermativamente di Dio, perché è vero, perché nessuno può dire che cosa sia veramente Dio. Esempio, un esempio molto evidente. Noi parliamo della misericordia di Dio. Proviamo però a dire dove arriva, da dove comincia e dove arriva la misericordia di Dio. Nessuno riesce a dirlo. Nessuno riesce a dirlo. Perché? Perché noi capiamo che a un certo punto, nel momento in cui proviamo a ragionare sulla misericordia di Dio, noi ci imbattiamo con ma a un certo punto però Dio è anche giusto. E lo so, ma in che cosa consiste la sua giustizia? Dove arriva? Dove comincia? E dove finisce? Nessuno può dirlo. Esempio ancora, come è andata a finire la storia di Giuda? Nessuno può dirlo. Noi abbiamo la certezza che Giuda sia all'inferno? Proviamo a dirlo, lo facciamo alla luce di alcuni criteri che sono criteri nostri, non dico che siano sbagliati, sono criteri etici che ci aiutano perlomeno un pizzico ad orientarci nella nostra storia, perché se vengono meno anche quelli alla fine non sappiamo che cosa dire, ma effettivamente è così. Non so se rendo l'idea, sono piccole domande che ci servono a dire come effettivamente dell'idolo noi possiamo dire inizio e fine, ma di Dio noi non possiamo parlare, se non in negativo. Negativo nel senso, non negativo, ci non è, nel senso che appunto non possiamo dire nulla di Dio, ciò che non è Dio. E allora mi piace molto forte quel testo del Salmo 115, che qui vale la pena citare, i loro idoli sono argento ed oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno narici e non odorano, le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano, dalla loro gola non escono suoni. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. È bellissimo questo testo, perché qualcuno giustamente potrebbe dire, ma anche Dio è così. Però, attenzione, anche questa domanda è storta. Perché? Perché noi, indipendentemente di quelli che credono o no, abbiamo avuto l'esperienza di Gesù di Nazareth. E allora sentiamo cosa dice, proprio in continuità con quello che è il Salmo 115, il prologo della prima lettera di Giovanni. Ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo ascoltato, ciò che noi abbiamo palpato con le mani, il verbo della vita. Come può essere considerato Dio un idolo, che è una cosa di cui si conoscono origine e modalità di formazione? È davvero assurdo credere e persino confidare nella potenza di un essere che opera dell'uomo. Ci si copre di ridicolo, giacché la relazione con Dio reclama un'altra condizione, il riconoscimento di un essere superiore a se stessi. Ciò si può dire di Adonai, perché nessuno è in grado di descrivere l'origine e la modalità di manufattura. L'idolo inoltre si spiega con un'altra indicazione, ed è la seconda indicazione che si legge al versetto 7. Dice il testo, certamente egli ha gridato e non ha risposto, dall'angoscia non lo ha liberato. Questo è il punto. L'idolo infatti è incapace di corrispondere alle emozioni dell'uomo. Mancando di sensibilità, esso non può sintonizzarsi con il sentire umano. E resta muto alle grida che l'uomo, a partire dalla sua angoscia, eleva con forza. Tale indicazione rivela il limite profondo. L'idolo è incapace di ascoltare e liberare, come fa Adonai venendo incontro al popolo e liberandolo dalla schiavitù dell'esilio. Il sacerdotale dirà più o meno la stessa cosa, commentando la liberazione di Israele dalla schiavitù d'Egitto. Richiamiamo all'attenzione questo testo così stupefacente, così importante per noi. Esodo 2, 24-25. Allora Dio ascoltò il loro grido e ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe. Dio vide la condizione degli israeliti. Hanno occhi e non vedono. Hanno bocca ma non parlano. Dio vide la condizione degli israeliti e se ne prese cura. Ciò che distingue il Dio di Israele dall'idolo, oltre alla contingenza materiale dei segni scaturiti dai fatti, è l'interazione che gli attua con l'uomo in intimità. Tale apertura è da leggersi non tanto nell'ottica dell'emozionalità, quanto dentro la concretezza di qualcosa che accade materialmente, come appunto un fatto. Tale interpretazione prende le mosse dal senso del termine dalla sua angoscia, in ebraico mitzarato, ove zara, angoscia, sta ad indicare tutto ciò che avversa lo shalom, cioè il benessere fisico e spirituale che si percepisce con la presenza di Dio, come appunto abbiamo detto poco fa. Per cui zara, cioè angoscia, sarebbe l'angoscia che si percepisce quando assale la solitudine, l'incomprensione, l'emarginazione, e quando si personifica un nemico, almeno interpretando i salmi. Essere liberati dall'angoscia significa fare esperienza del Dio di Israele. Ecco perché Gesù dirà, quella bellissima ammonizione che si legge al capitolo 5 del versetto 5 del capitolo 5 del Vangelo di Matteo, dirà: amate i vostri nemici. Perché? Perché la liberazione, alla maniera di Gesù, no? Che ama i suoi nemici, e la liberazione dall'angoscia è proprio il segnale della vicinanza e della salvezza di Israele. Un'esperienza concreta di liberazione che appunto si percepisce sia a livello emotivo, e non so se voi avete mai provato ad amare un vostro nemico. Provateci e guardate quanta pace scende nella vostra vita. Cogliendo un senso profondo di pacificazione, ma non solo a questo livello, anche a livello materiale, constatando il superamento della difficoltà. Provare per credere. ma è la liberazione di Dio, del Dio di Israele. È l'azione, è la rivelazione relazionale di questo Dio. Tale affrancamento non può essere causato dall'idolo, capite? Incapace di trovare soluzioni e utilizzare i fatti come momenti di guarigione. Dio invece libera, ma Dio libera, attenzione, non soddisfacendo i nostri bisogni, ma educando, affinché il popolo, noi tutti, cresciamo in autonomia e responsabilità nella relazione con Lui. Ecco perché a volte abbiamo l'impressione che non siamo subito, no? Ascoltati, no? Corrisposti in quello che chiediamo. Concludo, andiamo subito all'ultima parte, perché non vorrei finire. Come dicevo, l'ultimo oracolo è legato a due categorie di persone. La prima categoria sono le persone, così come sentiamo dal testo ebraico, foreshim alev, al versetto ottavo, cioè di gente che non riesce a capire come sia possibile che Adonai agisce con potenza superiore nei confronti dei babilonesi, ma noi lo abbiamo detto tutto questo, ma è interessante come ne esce fuori appunto il profeta, ma vorrei andare all'ultima parte, cioè la seconda categoria di persone, che è rappresentata dal gruppo dei pusillanimi, ed è il versetto 12, dove si legge Abirelev, cioè i contriti di cuore. Gli angosciati, gli scoraggiati, gli abbattuti, mi pare di leggere sullo sfondo il capitolo 12 della lettera agli ebrei, quando l'autore dice a voi non angosciatevi, perché abbiamo questo sacerdote che veramente ci ha liberati e ci porta alla salvezza. Si tratta, in altri termini, di coloro che stentano, questo è interessante, per la loro condizione di timidezza, di incapacità, di a credere nella forza della misericordia di Dio. Vi ricordate il termine tzedekah, ebraico, no? Ne abbiamo parlato, giustizia, che indica la giustizia di Dio come manifestazione della sua benevolenza in termini però di atti concreti di misericordia. Quindi bisogna distinguere nella lingua ebraica, e quindi nella spiritualità ebraica, bisogna distinguere tra tzedakah, giustizia, e mishpat, diritto. Questa qua. Adesso è interessante perché il testo qui lo dice molto chiaramente. Ascoltatemi, voi che vi perdete di coraggio, che siete lontani dalla giustizia. Cioè, stendono a credere, ma come Dio può essere misericordioso nei nostri confronti? Attenzione, stiamo parlando di gente che è in esilio. E quindi sono domande che si fanno nei momenti difficili della propria vita. Come Dio può essere misericordioso, io che mi trovo in questa condizione di sofferenza? Ciò che questo gruppo chiede è che Dio torni a spiegare il suo braccio, per dirla con un'espressione che è dei Salmi, a dimostrare cioè la potenza del suo amore in maniera tangibile, come sono stati abituati. Tutti ricorderete quel bellissimo Salmo 43, noi abbiamo sentito con i nostri orecchi quello che tu hai fatto ai nostri padri, perché adesso noi ci tratti come pecore da macello? Cioè, qual è il problema? Che cosa abbiamo fatto? Noi non ti abbiamo dimenticato. Guardate che è molto forte questa cosa. In un certo senso è un po' questo gruppo, no? Capite? Cioè il gruppo di persone che restano fedeli, ma nonostante tutto non hanno riscontro in questa loro fedeltà a Dio, perché vivono parimenti, come quelli invece scettici, vivono la sofferenza. Ma vediamo come ne esce fuori questa cosa. Il profeta ammonisce rammentando quello che Dio intende fare. Il parallelismo che si forma dalle espressioni dei versetti 12-13, lo sentite, ve lo leggo, voi che siete lontani dalla giustizia, sentitelo com'è bello questo parallelismo, faccio avvicinare la mia giustizia. Non è lontana, vedete com'è bello questo parallelismo da un punto di vista letterario, e fa capire che all'azione di allontanamento del popolo, cioè dalla difficoltà a credere nella misericordia di Dio, corrisponde l'azione di avvicinamento di Dio. Ciò significa che l'atto di misericordia più vistoso consisterà nel fatto che Egli, Dio, verrà incontro al suo popolo sofferente. Queste battute oracolari, queste ultime, versetti 12-13, sembrano essere ipsissima verba, che significa, cioè le parole stesse del profeta, perché ho già detto in altre occasioni che questi oracoli sono anche rivisitati dai discepoli, riadattati in tempi diversi. Questi qua mi sembrano veramente le parole che il profeta ha detto in esilio, no? Davanti a questi esiliati. I discepoli, come dicevo, con molta probabilità hanno voluto lasciare intatte le parole del Maestro per dimostrare la veridicità della profezia, che poi di fatto accadrà, oltre al fatto che esse consentono di attestare la chiamata del profeta. Quello di cui parliamo è appunto un profeta, scelto da Dio. La qualità profetica di queste parole... la qualità profetica di queste parole si intravede nella loro valenza messianica. La vicinanza di Dio si è attuata, come tutti sanno, compiutamente in Gesù di Nazaret, che ha mostrato il volto misericordioso del Padre. Mediante una lettura posteriori, a seguito dell'evento della risurrezione di Gesù, si può affermare senz'altro che il profeta, in maniera del tutto inconsapevole, evocasse un evento che da lì a poco si sarebbe attuato, sconvolgendo il modo di relazionarsi dell'umanità con Dio. Certamente è chiaro, non è solo il ritorno dall'esilio, ma qualcosa di più grande, il Dio che si fa carne e assume la nostra umanità di peccato. Splendido. L'espressione del versetto 13, che appunto dice io dispenserò in Sion la salvezza, io darò in Sion la salvezza, ha certamente significato messianico. Quella salvezza diventerà una persona, non solo un fatto, capite carissimi? Non solo un fatto, cioè l'evento, il ritorno di un popolo nella terra promessa, ma diventerà una persona. E poi, lo splendore messianico di questo testo. La cui vicinanza non soltanto ha consentito di conoscere Dio più intimamente, ma ha anche espresso l'esito terapeutico della prossimità. Quanti lo accostavano, guarivano. A Gesù di Nazaret, capite? Quanti accostavano Gesù, venivano guariti, venendo a contatto con la salvezza di Dio in modo del tutto concreto, quasi fisico, per non dire veramente fisico. Gli israeliti, tornando dall'esilio, compresero che la salvezza non poteva esaurirsi nel dono della terra. Dietro la metafora del monte Sion, da cui uscirà, come suggerisce Isaia 2:5, la legge del Signore per illuminare i popoli, vi ricordate tutti, doveva celarsi qualcosa di molto concreto e misterioso, persino superiore all'edificazione del Tempio. Quella presenza, i discepoli in sequela Cristi la lessero esplicitamente nella persona di Gesù di Nazaret. E ricordate tutti, l'autore del quarto Vangelo, proprio al capitolo secondo, dirà che il Tempio, lui, Gesù, è il Tempio non costruito da mano d'uomo. Il rivelatore della salvezza di Adonai, colui che la spiegherà, direi in maniera narrativa, ma dove però per narrazione io intendo l'esperienza concreta, quotidiana, di tutti i giorni, le sue visite, i suoi incontri, il suo contatto con le persone. Carissimi fratelli e sorelle, basterebbe solo questo per avviare una pastorale proprio all'interno della comunità cristiana. Il mistero della comunione fraterna che il Vangelo scaturito dal Gesù Sion attua al di là delle differenze, fa intravedere lo splendore di Israele, come sentiamo nell'ultima battuta di questo nostro brano, oggetto della mia gloria, ma letteralmente sarebbe lo splendore, no? Lo splendore, la magnificenza, la visibilità, perché è credibilità, quella maestà di luce che è l'elezione. In virtù di Israele, questo carissimi, quello che ci resta, no? Nel compiacimento di Dio come appunto manifestazione della volontà, in virtù di Israele, che in Gesù si prolunga nella ecclesia, cioè nella Chiesa, si contempla una salvezza che continua a farsi carne nella storia dell'umanità.